Allora, stamattina, dopo aver presentato queste due coordinate della fede pasquale, presento una prima difficoltà per noi. Quando noi leggiamo i testi del Vangelo, in genere siamo abituati a... è come se vedessimo l'evento descritto là. E poi noi facciamo qualche deduzione, nel senso che prendiamo qualche spunto e l'applichiamo a noi, ma raramente riusciamo a leggere l'evento come la descrizione di quello che in realtà il nostro cuore vive. Quello che vorrei suggerire oggi lo prendo dal racconto dei due discepoli di Emmaus. È un racconto, come dire, non solo noto, ma spiegato molte volte, no? Però sotto, come dire, lo presento sotto questa luce particolare. Quello che vivono questi due discepoli corrisponde molto bene alla situazione del nostro cuore in rapporto al mistero di Gesù. Nei Vangeli, tra i racconti dell'incontro del risorto, questo dei due discepoli di Emmaus è il racconto più particolareggiato. Sembra quello più espressivo delle testimonianze pasquali. Però il racconto non esprime solamente la relazione dettagliata di quello che è avvenuto a questi due discepoli, ma tende a suggerire lo scenario possibile di ogni incontro col Signore Gesù, morto e risorto. Allora mi rifaccio all'episodio narrato prima di questo dato di cronaca dei due discepoli che se ne vanno via da Gerusalemme e tornano a casa loro. Poco prima è raccontato il fatto delle donne che al mattino presto vanno al sepolcro e trovano vuoto il sepolcro. Il Vangelo usa questo termine, nella nostra traduzione italiana si dice così: mentre si domandavano che senso avesse tutto questo. Quindi immaginate il gruppo di donne che avevano assistito, partecipato, profondamente, diciamo, coinvolte nella passione di Gesù, poi nella morte, visto la sepoltura, e poi fremevano di aspettare il mattino del sabato. Perché non tutti i riti della sepoltura erano stati fatti, come dire, come si sarebbe dovuto. Quindi loro al mattino presto vanno con questo intento di trovare il corpo morto di Gesù. Nella loro fantasia, diciamo così, nella loro immaginazione, non c'è altro. Loro vogliono trovare il corpo morto. Non so se... non che non so, lo sapete sicuramente, ma cioè, se una mamma perde un figlio e poi gli viene solo detto che è sepolto ma lei non sa dove, oppure che è sepolto, diciamo, c'è la tomba ma non c'è il suo corpo, la mamma è sempre angosciata. Cioè anche nella morte si vuole vedere il corpo. Se il corpo non si trova c'è un'angoscia particolare. Allora tenete conto che lo scenario psicologico di queste donne è di questo tipo. Trovano il sepolcro vuoto, e a voi cosa verrebbe in mente? L'hanno portato via. Cosa può venire in mente? Il Vangelo dice mentre si domandavano che senso avesse tutto questo. In greco è espresso con un verbo solo. E è il verbo che si usa quando, per esempio, si fa un ragionamento o si è in una situazione dove non è più possibile proseguire, siamo davanti a un punto morto. E si potrebbe tradurre, per indicare sia lo stato d'animo e sia la precisione con cui viene descritto, in questo modo: mentre si trovavano senza via di uscita. Cioè, davanti a questo, a questa constatazione della tomba vuota, loro sono senza via d'uscita. È una dimensione interiore. Questa dimensione è quella tipica dei due discepoli di Emmaus. Loro, che avevano condiviso tutta l'avventura di Gesù, avevano anche loro partecipato, no, alla passione, e a poco si erano come infranti i loro sogni, quello che loro aspettavano, quello che loro si immaginavano. Tutto è come se perde di attrattiva, perché non avviene secondo quello che loro pensavano. Sono senza via d'uscita. Quel senza via d'uscita, leggetelo in questo modo: loro vanno da Gerusalemme a Emmaus, ma leggetelo così, loro tornano a casa. Non che vanno a cercare ancora, basta. L'avventura è finita, me ne torno a casa. Con questa aggravante, quando erano partiti da casa non sapevano cosa avrebbero incontrato, ma almeno c'era la speranza. Adesso, quando loro tornano a casa, non c'è neanche più quella speranza. Quindi sono senza via di uscita. È importante che si colga questa dimensione. Provate ad applicare questa cosa quando, per esempio, subite un'offesa, ma grave. Allora, l'anima si trova calpestata, sa che tutto quello che prova alla fine non è buono, nel senso che se prova odio, se prova ira, no? Non è buono, ma non c'è altro modo di vivere quella situazione. Quando noi siamo provati seriamente attorno a un comandamento, noi siamo in questa situazione, siamo senza via di uscita. Allora, la descrizione della, come dire, di questa camminata di ritorno a casa dei due discepoli di Emmaus, con il pellegrino che si accompagna loro, con il colloquio che avviene, con il riandare un'altra volta alle stesse scritture che i due discepoli conoscevano, ma aprendole, è la descrizione del nostro percorso, non tanto individuale ma ecclesiale, perché è come ci venisse suggerito: nella vita vi troverete tante volte in questa situazione di essere senza via d'uscita. Quando andrete a celebrare l'Eucarestia, lì avviene qualcosa che vi permette di nuovo di riaccendere il cuore e aprire gli occhi. Questo è la... E adesso vorrei come presentarlo piano piano. La prima spiegazione di questo: come mai i due discepoli, che avevano ascoltato tante volte Gesù, non si ricordano più delle sue parole. Gesù aveva predetto questo, l'aveva annunciato, ma loro non si ricordano più. Quando noi subiamo una delusione, tutto ciò che di positivo noi abbiamo immagazzinato è come se non ci fosse più. Proprio, sparisce. E sparendo resta solo la puntura della delusione. E basta. Allora, Agostino ha una bella spiegazione quando dice: lo scandalo della morte di Gesù fu per i due discepoli come una perdita di memoria. quando noi perdiamo memoria avviene una cosa di per sé terribile. Noi non ci accorgiamo, noi subiamo solo l'oppressione della delusione, ma non ci accorgiamo come dire, di quello che avviene profondamente nel cuore. Cioè, quando noi accettiamo la delusione, praticamente noi non siamo più capaci né di stare saldi né di prestare fede alle promesse di Dio per noi. Non è soltanto che in quel momento sono deluso e quindi sono rattristato, oppresso, ma sono impedito di aderire alle promesse di Dio, e promesse di Dio in generale, non per quella cosa specifica. Cioè, una cosa specifica ci vela la possibilità di accogliere le promesse di Dio per noi. Questo è ciò che di terribile avviene senza che ce ne accorgiamo. Noi ne partiamo solo le conseguenze. Allora, in questa ottica, provate a riandare come doveste leggere d'un fiato tutte le scritture. Una delle ingiunzioni, dei comandi, dei, come dire, degli inviti più costanti, più ripetuti della Bibbia non è: fate attenzione, non dimenticate. Non è questo. Fate memoria. Il principio stesso dell'Eucaristia non è: fate questo in memoria di me. Ecco, tenete collegate sia questa: fate memoria, non lasciate che il cuore si addormenti, tenete viva la memoria, e questa, come dire, situazione nostra di delusione, perché le cose non avvengono come a noi sembrava. Non è in ragione del peccato, non è il peccato che ci lascia delusi. Difatti, non so, l'anima si chiude di più, per esempio, per una calunnia ricevuta che per un peccato io che faccio. L'anima si chiude di più per una violenza subita, un'ingiustizia subita, che non per un peccato che faccio io. Allora, la delusione lavora nel cuore per farci perdere la memoria delle promesse di Dio. Guardate che questo è una cosa. Se noi, per esempio, sfruttassimo la preghiera solo per questo, noi avremmo una possibilità enorme, come uno strumento efficacissimo, di riaprire il nostro cuore alle parole del Signore. Ma devi agire su questo specifico punto. Allora, l'essere senza via di uscita corrisponde grosso modo a quello che è lo scandalo della croce, che produce perdita di memoria. E per noi avviene lo stesso. È inutile dire: ma ieri quella parola come mi ha, come dire, entusiasmato. Anche per i discepoli, prima della passione, come entusiasmava Gesù. Subisce la passione, dove è andato a finire tutto quello che avevano percepito? Stessa cosa per noi, in termini molto meno radicali, molto meno drammatici, ma della stessa natura. Il movimento è dello stesso tipo. Non so se ho insistito a sufficienza, è entrato. Una difficoltà ulteriore in questo fatto è che, e questo è un aspetto misterioso, quando il Signore ci dice di fare memoria, ci comanda di fare memoria di una cosa che noi non abbiamo ancora vissuto. Questo è l'aspetto paradossale. L'esempio solito che si fanno: se io mi sono innamorato una volta, ma in verità mi posso ricordare, ma se io non sono mai stato innamorato, come faccio a ricordare l'amore? Nella via spirituale però avviene esattamente così. E la cosa molto 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 strana è la naturalità con cui la scrittura ci invita a fare memoria di una cosa che noi non abbiamo ancora vissuto. Se per esempio prendete il libro del Deuteronomio, voi sapete che il libro del Deuteronomio è la presentazione di 4 discorsi di Mosè negli ultimi giorni di vita. Lui sta riprendendo tutta la storia del popolo, no? Per lasciare l'eredità della legge di Dio, della promessa di Dio al popolo, e Mosè ricorda a quelle persone che voi avete fatto questo, voi avete vissuto questo, oppure noi abbiamo vissuto questo. E noi non ci accorgiamo che le persone che stanno ascoltando Mosè non hanno visto un tubo, perché non, i loro genitori, quelli che effettivamente avevano assistito alla rivelazione del Sinai, avevano visto i miracoli, sono tutti morti. Chi ascolta non ha visto niente. Chi ascolta è solo figlio di. Noi non ci rendiamo conto di questo. E proprio non rendendoci conto di questo, quante delusioni ci derivano proprio dalla parola di Dio che abbiamo desiderio di accogliere, e proprio quella ci delude. Ma perché siamo imbecilli. Non altro, non cattivi, siamo imbecilli. Allora, provate, andate a, quando avrete tempo, non adesso, ma voi prendete il libro del Deuteronomio, leggetelo d'un fiato, quindi leggetelo tutto, a parte le specificazioni legate, non so, alle norme, non lasciate stare, ma questo sviluppo della storia sacra di Israele. E se voi cominciate a pensare, ma porco cane, questi qui che stanno ascoltando non hanno visto niente. E lui parla come se fossero stati là. E guardate che tutta la scrittura fa così. Allora, perché per noi questa cosa non ci va giù? A parte perché siamo imbecilli, ma... Cioè, noi non abbiamo mai la percezione che se io posso aver fede è perché altri l'hanno avuta prima di me. È perché altri l'hanno con me. Non è una questione individuale, è una questione ecclesiale. Se no, tutto l'invito delle scritture e anche quel fate memoria di... Ma che facciamo memoria che non abbiamo mai visto? Questa dimensione della fede, che è tipicamente pasquale, perché è ecclesiale, noi la mettiamo come in sordina. Forse è una caratteristica culturale, diciamo, del nostro mondo occidentale, no? Che ha così sviluppato diciamo la percezione del soggetto, che sembra che tutto quello che esista deve passare tramite il soggetto, cioè che conta è ciò che sento io, non qual è la verità delle cose. E questo è un timbro della nostra cultura. Questo timbro della nostra cultura ha un aggancio diretto con la rivelazione e uno assolutamente contrario. Allora, l'aggancio diretto è: la rivelazione è fatta per essere gustata. Se io non la gusto, è inutile che ci sia. Quindi, il mettere l'accento sul soggetto, sulla persona, sulla dignità della persona, è una cosa enorme ed è tipica del mondo occidentale. Però si abbina a una cosa che è totalmente contraria, perché nel dato nostro culturale la persona, il soggetto, è l'individuo. E individuo io sono perché sono staccato da te, perché conta quello che vale per me. Senza invece domandarsi che io da individuo divento persona perché condivido con l'altro la solidarietà della stessa natura. E per la rivelazione condivido con l'altro lo stesso tesoro. Allora c'è un elemento di, ma come fosse in tutte le cose delle culture, no? C'è un aspetto che sembra, come dire, preparare, predisporre, no? all'accoglimento, all'accoglienza della rivelazione. E c'è un aspetto che è contrario, come in tutte le nostre reazioni nella cronaca quotidiana. Allora, facciamo un esempio. Io faccio una cosa cattiva e credo di pentirmi con un senso di colpa e mi fustigo, ecco, sono disgraziato, Allora, che io provi così dipende solo dai temperamenti. Il pentimento è qualcosa di spirituale, non una reazione emotiva. Allora, la reazione di per sé non è né buona né cattiva. Diventa cattiva se mi impedisce di accogliere la rivelazione. Diventa buona se io la sfrutto per accogliere la rivelazione. Allora, il mio senso di colpa, se si apre al pentimento, io chino la testa davanti a Dio e davanti ai miei fratelli, e questo è sempre positivo. Se però per senso di colpa, per fustigarmi, io mi chiudo in me stesso e divento triste e rabbioso, questo non è più un movimento spirituale. Lo stesso punto di partenza, la stessa reazione, può servire a una cosa o all'altra. E come per i due discepoli di Emos, per le donne, per gli apostoli, uguale. Ma noi è come se stentiamo continuamente a viverlo in pratica. Ci sembrano cose da capire, ma che in qualche modo ogni volta che noi siamo implicati non ci servono più. Invece noi dobbiamo portare la rivelazione all'interno della nostra vita quotidiana, perché ogni reazione o si apre al regno di Dio o ti chiude al regno di Dio. Ma siccome il cuore desidera il regno di Dio, allora ogni reazione va aperta, non rinnegata, nascosta, giustificata, eccetera, eccetera. Le reazioni lasciatele per quello che sono, ma imparate a leggere. Imparare a leggere vuol dire anche nella cosa più tremenda ci può essere l'accesso al regno di Dio. E vale anche l'opposto però, anche nella cosa più gloriosa ci può essere la chiusura al regno di Dio. Credo di aver dato l'idea. Allora, ritorniamo. I due discepoli se ne vanno da Gerusalemme, delusi, però parlano ancora di quello che è capitato. Quindi non hanno rinnegato la loro storia con Gesù. Stanno solo vivendo la delusione che le cose non sono andate come loro si aspettavano. È molto potente l'espressione che usano con il pellegrino quando dicono: noi speravamo. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Noi speravamo. È come se rispetto alla speranza che noi portavamo, noi siamo senza via d'uscita. Però quella speranza che loro portavano, su che cosa era tagliata? Sulla proiezione dei loro desideri, non sulla verità della rivelazione. Allora, non c'è cesura, nel senso che non è che rinnegano la storia con Gesù, dicono solo che è chiusa. È chiusa per loro, non chiusa la storia, chiusa la rivelazione. Allora parlano e si accompagna il pellegrino, naturalmente non può essere riconosciuto proprio per quella perdita di memoria, non può essere riconosciuto. Ma cosa fa il pellegrino? Non è che cerca di convincere loro che gli eventi sono così, così e così. Cosa fa? Usa lo strumento che questi pellegrini hanno sempre usato, anche per aderire al Messia, cioè le scritture. Se loro hanno aderito a quel profeta e l'hanno immaginato in un certo modo, no? Però l'hanno accolto come Messia, è perché leggevano le scritture. Poi però, sovrapponendo alle scritture le loro immagini, la scrittura era chiusa, cioè non comportava per loro rivelazione per il loro cuore. Il pellegrino riprende le stesse scritture e le collega in un modo diverso. Questo modo diverso non è che ha convinto i due pellegrini che hanno letto male gli eventi, hanno sbagliato a leggere gli eventi così, che devono invece essere, come dire, più credenti, eccetera. No, però cosa hanno registrato loro?
Oh! Qualche cuore.
Hanno registrato un certo calore. Il calore non dà ancora la comprensione, ma mette le condizioni perché la comprensione possa scattare. Quando scatta la comprensione, e qui è cioè, veramente questo racconto è chiaro, è già stupido dire quello che sto dicendo, cioè è davvero parola di Dio, cioè nel senso che tutta la vita della Chiesa è espressa proprio nei racconti dell'incontro con il risorto da parte degli apostoli, perché tutti gli incontri hanno un sapore eucaristico. E la Chiesa dove fa esperienza dell'incontro con il suo Salvatore? Nell'Eucaristia. Allora guardate, le parole, quindi le parole della scrittura, non aprono direttamente la comprensione, quindi l'intelligenza del mistero, però è come se ne determinano la possibilità. Quando lui, su richiesta, dice: ma dove vai? Fermati qua. Ma non è il fermati qua nell'albergo, fermati a casa nostra. Lui, erano arrivati a casa, non che erano arrivati a casa loro. Quindi fermati. Quindi in qualche modo hanno accolto il pellegrino con benevolenza, nel senso che il suo parlare, che gli ha fatti sentire con un cuore, diciamo, più caldo, ha stabilito un rapporto e loro chiedono che si fermi. Quando il pellegrino si ferma, c'è dov'è l'Eucaristia. Nel manifestarsi come corpo spezzato, quel corpo dato per voi, loro si aprono all'intelligenza del mistero. Se non ci fosse stata il calore di prima, l'avrebbero riconosciuto. E nella celebrazione eucaristica noi riconosceremmo il pane che diventa corpo del Signore se non ci fosse la parte della lettura della parola di Dio? C'è un altro modo per poter cogliere la realtà di Gesù se non il rifarsi alle scritture? Guardate che nella presentazione del mistero di Gesù si dicono delle ovvietà che noi prendiamo per tali, ma non ci rendiamo conto del peso che queste ovvietà hanno. Si dice: patì sotto Ponzio Pilato, fu sepolto, risorse il terzo giorno. Si aggiunge sempre secondo le scritture. Perché? Vi siete mai fatti la domanda? Una volta, diciamo, traduciamo la cosa in termini molto, molto semplici. Le profezie alludono a Gesù. Una volta venuto Gesù, perché si leggono ancora le profezie? non si possono mettere da parte. Guardate che per i primi secoli del cristianesimo una larga fetta di credenti ha pensato così: non c'è più bisogno delle scritture, perché è venuta la realtà. La Chiesa non ha mai accettato. La Chiesa ha fatto delle lotte terribili per no, è importante, perché Gesù non si può comprendere se non attraverso le scritture. Ma non solo. Quello stesso Gesù che è venuto e si dà a noi, chi ci garantisce che noi poi viviamo secondo la sua parola? Se non è commisurata, se non è riadeguata continuamente alla parola di Dio delle scritture? Allora, questo continuo rimando alle scritture è il serbatoio di memoria al quale noi dobbiamo fare appello per tenere caldo il nostro cuore. La cosa strana è che non si fa riferimento, siate entusiasti, cercate di essere, come dire, pimpanti, no. Nella grande tradizione mai si dice questo, si dice solo tenete aperto il serbatoio della memoria, che sono le scritture. È il tenendo aperto questo serbatoio che il cuore si scalda, e se si scalda il cuore è pronto ad accogliere la rivelazione. E questa rivelazione non è data una volta per tutte, perché noi mentre viviamo situazione per situazione sempre siamo passibili di quel delusi. Noi speravamo, io speravo che, io mi immaginavo che, io mi sarei aspettato che, sempre. E ognuno fa l'esperienza nella vita. Allora, il racconto ti rimanda costantemente alla stessa dinamica e non ce n'è un'altra. È questa. Se voi fate riferimento alle vostre qualità, prima o dopo saltate per aria, piuttosto prima che dopo. Invece, facendo riferimento a questa, io lo chiamo, è un'espressione stupida, ma serbatoio di memoria, no? Cioè il cuore ha sempre la possibilità di, non ci ardeva mentre ascoltavamo. Tra l'altro, se voi ascoltate una persona antipatica, vi arde il cuore, no. anche se dice una cosa... Dice, entra di qui e esce di là, spesso è tappato di qui e tappato di là, non succede niente. E se succede qualcosa, ma guarda questa qui, chi si crede di essere? Parla e può, no? Al massimo. Allora, se il cuore arde perché si ascolta, vuol dire che il cuore percepisce che è dentro un rapporto che non vive ancora. Nel senso che non è ancora evidente per lui, però è quella la prospettiva, è quella la dimensione. E più ci si rifà a questa memoria, più il cuore si apre all'intelligenza. Ed è una cosa anche qui molto molto particolare di questo testo, che purtroppo la traduzione, anche quella ultima, non ha voluto rispettare la letteralità della traduzione. Allora, le frasi sarebbero così, no? I loro occhi erano impediti a riconoscerlo, perché erano tristi, no? Quando tu sei deluso, sei triste, no? La tristezza è una velatura rispetto al desiderio del cuore. Poi, quando il pellegrino si manifesta con l'Eucaristia, allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Quando i due discepoli si devono scambiare la confidenza dell'emozione che provavano, dicono: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Il verbo però è lo stesso di aprire gli occhi, quando ci apriva le scritture. E tenete conto che l'equazione scritture cuore è perfetta. Se si aprono le scritture si apre il cuore, se si apre il cuore si aprono le scritture, se no resta chiuso uno e resta chiuso l'altro. E in questo senso è una cosa bella, e molti padri ricordano proprio nel commentare questo episodio il fatto di questa apertura e di questo calore. I due riferimenti più noti sono dati da quei due passaggi che ho indicato. Sarebbe secondo libro dei re, secondo libro dei re al capitolo 6. È bellissimo questo testo, dovreste sognarvelo. Se imparate a sognare, poi dopo è come se il cuore trova da solo le strade. Allora, c'è un drappello di soldati che deve prendere, che vuole catturare il profeta Eliseo e cerca l'occasione propizia. A un certo punto sembra che sia riuscito a circondare l'abitazione in cui il profeta vive. Allora, un attimo che ve lo leggo, perché è proprio, bisogna sognarlo così. Egli mandò là cavalli, carri e una schiera consistente. Vi giunsero di notte, circondarono la città. La scrittura dice città, ma sono 5 case, non è che... dove abitava il profeta. Il servo esce, il servitore dell'uomo di Dio si alzò presto e uscì. Ecco, una schiera circondava la città con cavalli e carri. Il suo servo gli disse, traduzione mia, porco cane, siamo fregati. In termini più nobili, come dice la scrittura, oimè, mio signore, come faremo? Voi però capite l'altra cosa. E il profeta rispose, non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Eliseo pregò, è il profeta che prega per il servo. Signore, apri i suoi occhi perché veda. Il Signore aprì gli occhi del servo che vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. 50 attaccano, 50.000 difendono. Perché aver paura? Perdita di memoria, delusione. Gli occhi sono chiusi, noi non vediamo più nulla. E spesso per un moscerino che ci è entrato nell'occhio, non per chissà quale malattia grave. Allora, questo invito, no? È uno degli esempi classici che vengono portati. Perché noi non ci accorgiamo più di tutti quelli che ci difendono e vediamo solo chi ci attacca? Questo vale e a livello interiore e a livello di rapporti. Un fratello mi usa un'ingiustizia, vuol dire che è sotto attacco del demonio, che si esprime nei miei confronti come schiavo del demonio. Se io reagisco con l'ira, io vedo solo il demonio, no? Che mi attacca, ho paura e contrattacco. Se contrattacco, non rivelo anch'io un altro demonio, e due demoni insieme fanno il bene, faranno un male peggiore, no? Se invece io, arriva il demonio e io mi ricordo che sono circondato di molti che difendono, quindi non contrattacco così, ma come dire, colgo il mistero della situazione in atto, e io non rispondo così, io non resto ferito dalla cosa, ma soprattutto come dire, allargo la prospettiva in modo da salvare anche il mio fratello. E questo non è secondo Dio? Il calore del cuore e l'apertura degli occhi avviene in ragione della memoria delle promesse di Dio per noi. In teoria non facciamo nessun problema, noi accettiamo tranquillamente, ma nelle reazioni concrete noi regolarmente dimentichiamo. Noi regolarmente siamo, speravamo. Come? Ho fatto tanto bene e adesso questo mi viene addosso? Oppure, io sono così bravo e questo qui mi... è avanti, mettete tutto quello che volete, no? E poi c'è l'altro passo di Luca, che c'è una bellissima interpretazione di Sant'Ambrogio. Allora, è Luca 12,49. Quando Gesù dice di sé: sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Questa espressione è collegata dai padri a quel: ma il nostro cuore non ardeva quando ricordava le sue parole? Allora, il fuoco che Gesù è venuto a gettare è l'apertura della potenza che ogni parola di Dio ha nei nostri confronti. E Ambrogio dice, ha una bellissima espressione: ali di fuoco sono le fiamme della scrittura divina, cioè le parole, ali di fuoco. E poi c'è per esempio un'altra espressione di Origene che quando dice: ascoltare le parole divine perché si infiammi la fede, bruci la carità e ci si consumi nella misericordia. Questa è la, direi, l'evoluzione del progresso di una memoria calda, vivace. E non c'è un'altra strada. Voi potete sognarvela, le altre strade, ve la potete immaginare, ma sono e restano pure immaginazioni. Invece questa è la dimensione reale. Altro particolare strano: è avvenuto questo, ha già finito. Allora, è avvenuto questo riconoscimento, appena riconosciuto lui sparisce. Non dicono un'altra volta: porca miseria, sono fregato. Non dicono più così. Vuol dire che si è messo in atto qualcos'altro. Allora, quando Gesù si fa gustare o quando Gesù si rivela, a cosa mira? Rispondete? A cosa mira? Secondo questo racconto è evidente a che cosa mira, e io lo spiegherei così: il desiderio di vedere il Signore, quindi di riconoscerlo mentre lui si manifesta, comporta il movimento di condivisione di quella comunione che ha riacceso i cuori e la nostra storia. Cioè, quando tu riconosci Gesù è perché ricollegando tutte le parole, ne vedi il compimento della promessa e hai un senso della storia sacra che avviene anche con te. Questo però non è legato alla tua individualità, è legato proprio alla Chiesa. Quindi appena si manifesta il Signore, non solo tornano, ma tornano gente che diceva: ma va, dove vuoi andare adesso che è sera? Oh, è mattino, vai! E tornano subito indietro. Sono pochi chilometri, però è come dire, appena lo riconosci, tu ti trovi dentro quel movimento. Lui si è rivelato perché sia esteso a tutti questa dimensione di comunione, cioè questa dimensione di apertura al compimento delle promesse di Dio per noi, senza più quel speravamo, immaginavamo che, mi sarei immaginato che, avrei voluto che. È un movimento che il cuore sente, si muove, e in un certo senso, no, l'espressione può essere quando il cuore sta caldo e gli occhi sono aperti, i piedi hanno le ali. Non si va in cantina o in solaio a nascondersi, spiritualmente parlando. Se Gesù sparisce dalla vista è perché deve essere percepito nella sua presenza con noi come radice di vita e di vita potente. Beh, come adesso ho ancora due o tre cosette da aggiungere, lo diciamo nel pomeriggio. E poi vi farò vedere un'immagine di questi due pellegrini rappresentano visivamente quello che loro hanno percepito nel loro cuore. Ma pomeriggio.